Online di Controradio, notiziario regionale.
12.45, la linea torna a Firenze per le consuete notizie a cura della redazione regionale di Controradio. Rimane alta l'attenzione politica e cittadina a Firenze sulla vicenda Montedomini, con nuovi sviluppi che si susseguono a 2 settimane dalla scoperta di alcuni affitti turistici di appartamenti del patrimonio immobiliare dell'azienda pubblica di servizi alla persona. Il CDA, riunitosi ieri per ore, ha diffuso poi una nota in cui difende la regolarità della gestione, annunciando controlli sulle locazioni e dicendosi disponibile ad un tavolo tecnico col comune. I particolari in diretta da Domenico Guarino, a te la linea.
Sì, un CDA durato qualcosa come 10 ore, molto denso e anche teso a tratti, come ci raccontano le cronache, un'attenzione che trasuda anche nel comunicato finale, in cui tra le altre cose si preannunciano azioni a tutela dell'immagine e della reputazione dell'azienda a fronte di quelle che vengono definite gravissime affermazioni diffamatorie apparse in quest'ultimo periodo in tutti i casi, sia in sede civile che penale. Nel mirino innanzitutto l'associazione Salviamo Firenze per Viverci, che è citata nominalmente nel testo, cosa se vogliamo abbastanza anomala, ma estesa ovviamente a tutto il dibattito anche mediatico oltre che politico, che è imperversa da un paio di settimane. Detto questo, nel testo di resoconto finale c'è sostanzialmente poi quello che già si sapeva, ovvero il fatto che le locazioni che non vietano lo svolgimento dell'attività turistico-ricettiva in presenza sono pari al 13% dei 232 immobili posseduti dall'SP, di cui solo 11 con affitti brevi corrispondenti al 5%, ed una sostanziale difesa dell'attività dell'ente a partire dai canoni per gli immobili da ristrutturare che, dice il comunicato, sono stati messi a bando con la previsione di investimenti a fondo perduto da parte degli assegnatari, misura quantificata circa al 70% dei costi di ristrutturazione, e dunque il residuo 30% viene previsto come investimento recuperabile attraverso lo scorporo dei canoni locativi. Alla fine tuttavia il dato politico rimane, ed infatti il CDA riconosce la necessità di cambiare il regolamento, che risale al 2018, meglio, per usare le parole del testo consegnato alla stampa, ritiene opportuno valutare con attenzione detto regolamento in virtù dei mutati scenari, e a questo proposito accoglie con estremo favore, viene detto, la proposta pervenuta dal Comune di Firenze di partecipare a un tavolo tecnico di confronto che possa dare un fondamentale contributo alla revisione di detto regolamento. Tuttavia il CDA avverte che eventuali restrizioni dei proventi derivati dal patrimonio immobiliare dovrebbero essere compensati con altre entrate difficilmente reperibili. Insomma, se leviamo gli introiti degli affitti più appetibili, va trovato il modo di rimpiazzarli, dice il CDA. Infine la questione del soggetto che ha richiesto un CIN per un appartamento di cui sarebbe venuto in possesso solo in un secondo momento, un caso la cui valutazione è affidata a 2 legali che avranno anche il compito di tutelare l'immagine dell'SP Montedomini da eventuali condotte diffamatorie. È tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. E sempre a proposito di questa questione, oggi era attesa la commissione di controllo presieduta da Paolo Bambagioni della lista Schmidt, polemica sull'assenza dei vertici dell'ASP. Sia il presidente Maurizio Frittelli che il direttore Emanuele Pelicanò avevano però avvisato dell'assenza. Ritengo un grave errore da parte dei presidenti non aver avuto la sensibilità di venire, ma di fronte ad un'emergenza come questa la città ha bisogno di sapere, ha dichiarato Bambagioni. In queste ore è arrivata poi la replica del CDA che dice appare del tutto fuori luogo evocare un presunto venir meno del dovere di partecipazione o sostenere che vi fosse una volontà di sottrarsi al confronto. La disponibilità a collaborare con la commissione è stata invece manifestata con tempestività, trasparenza e spirito costruttivo. La convocazione, giunta questa mattina per il prossimo 3 agosto, conferma nei fatti quanto l'ASP Firenze Montedomini aveva comunque comunicato fin dall'inizio. E adesso parliamo di vertenze sindacali. Si riaccende in particolare lo scontro alla Dumarai di Pisa. La FIOM attacca l'azienda dopo il no alla proposta del Ministero di sospendere i licenziamenti per aprire un confronto sul futuro dello stabilimento. Per il sindacato si tratta di una chiusura che lascia spazio soltanto alla mobilitazione. Sono già partiti infatti scioperi e proteste contro i 35 licenziamenti annunciati. Ma sentiamo Daniele Calosi della FIOM Toscana.
Questo segna non solo un atto d'arroganza, ma anche di prepotenza di un'azienda che è sul nostro territorio italiano e regionale, anche e principalmente nei contributi che ha ricevuto pubblici per quanto concerne ad esempio lo studio di nuovi prodotti relativi all'idrogeno, eccetera. Ha beneficiato di tanti soldi pubblici e l'unica cosa che sa restituire sono i licenziamenti di lavoratori che sono lavoratori in somministrazione. La cosa che chiedevamo era semplicemente rispetto di un accordo che noi abbiamo già sottoscritto Regione Toscana ad aprile, che è quello di far sì che i lavoratori in somministrazione possano beneficiare degli ammortizzatori sociali attivandoli attraverso l'agenzia di somministrazione. L'azienda ha risposto di no anche a questo, quindi bisogna che adesso c'è un presidio, i lavoratori hanno già effettuato 36 ore di sciopero, inizia un altro giro di scioperi, ecco, io penso che non si possa lasciare soli quei lavoratori. Il ministero, dobbiamo dire, ha fatto la sua parte, nel senso che non è che ha detto di no alla proposta del sindacato, ha detto di no alla proposta del ministero del governo italiano, dicendogli che era una proposta dove si chiedeva di sospendere questa attività di non rinnovo dei contratti staff leasing e somministrazione a tempo indeterminato, per consentire poi a settembre di rivedersi alla presentazione di un piano industriale. In realtà l'azienda non vuole presentare un piano industriale perché noi siamo molto preoccupati che il non rinnovo dei contratti a termine, cioè degli staff leasing, sia il preludio di una situazione più complessa e potrebbe esserci all'anno nuovo, perché comunque il settore dell'automotive è un settore che in questo momento va in crisi. Non vorrei che si attaccassero a questo per procedere a una ristrutturazione pesante dello stabilimento toscano. Vorrei ricordare che sono oltre 800 i lavoratori che lavorano alla Dumerei in provincia di Pisa.
Parliamo ora di trasporti. Dopo annunci, proteste e correttivi da sabato 1 agosto, arrivano i rincari proprio per quello locale su gomme. La corsa oraria in autobus e tranvia a Firenze nei capoluoghi passerà da 1,70 a 2 euro. Invariati invece altri titoli di viaggio, ad esempio gli abbonamenti ISEE o quelli per studenti, dopo le modifiche richieste dalle amministrazioni comunali. Questa mattina Chiara Brilli ne ha parlato con l'assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio nei nostri studi.
Noi abbiamo chiesto che gli abbonamenti non fossero aumentati e lo abbiamo chiesto perché nel frattempo sono anni che stiamo lavorando per abbassare il prezzo degli abbonamenti in città. In città, tra il bonus Ti Porta a Firenze e gli abbonamenti per gli universitari, abbiamo quasi 50.000 persone che hanno abbonamenti scontati. E il tema è fondamentale perché se vogliamo diffondere sempre di più l'utilizzo dei mezzi pubblici, devono essere accessibili il più possibile. Abbiamo discusso con la Regione, ne abbiamo parlato anche assieme a ANCI, ne abbiamo parlato assieme a Sara Di Maio che si occupa in questo di ANCI, ne abbiamo parlato con vari sindaci, si sono espressi sia il sindaco di Pistoia che quello di Prato, gli amministratori in via generale, e siamo riusciti con la Regione a limitare questi aumenti.
Sei quindi l'unica roba.
Soddisfatto per il punto di caduta, perché l'unica cosa che aumenta sono i biglietti singoli fondamentalmente. E aumentano i biglietti singoli che arrivano a 2 euro, in tanti posti costano anche di più, e aumentano i biglietti che vengono acquistati fondamentalmente da chi viene in città, dai turisti e da chi utilizza rarissimamente i mezzi pubblici.
Lei dice si mantiene la coerenza nella filosofia che ci sta portando a chiedere ai cittadini di utilizzare il trasporto pubblico locale come mezzo abituale di trasporto.
Sì, questo è un punto molto importante. Ad esempio il bonus Ti Porta a Firenze noi l'abbiamo legato all'utilizzo, cioè più lo usi meno lo paghi, e arriviamo a dare abbonamenti che costano 5 euro al mese. Quindi è evidente che se l'unico titolo di viaggio che rincara il biglietto è il male minore rispetto a un rincaro generale come era prima. Dopodiché il punto vero non è se io che prendo l'autobus due volte al mese pago il biglietto 2 euro o 1,70 euro. Il punto è che quell'autobus deve passare, deve essere un autobus adeguato e ci deve essere un'affidabilità del servizio su cui stiamo lavorando con Autolinee e su cui abbiamo chiesto in quella riunione a Regione di lavorare con più attenzione, perché il contratto con Autolinee è fatto dalla Regione e il controllo del rispetto del contratto deve essere fatto dalla Regione.
A proposito di trasporti, anche di puntualità, in particolare quella diciamo di Ponte Alpino ha rispettato il cronoprogramma. Alle 11 ha riaperto completamente il nodo ferroviario fiorentino con il passaggio alla stazione di Campo di Marte del primo Frecciarossa partito da Foggia diretto a Milano. Il nodo era chiuso dalle 23 di domenica 26 per la sostituzione del cavalcaferrovia a Ponte Alpino, giusto appunto con l'interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, dividendo di fatto l'Italia in due. Nel corso di questa interruzione, che è durata 84 ore, è stato completato il varo del nuovo impalcato dopo le operazioni di messa in sicurezza del cantiere dell'infrastruttura ferroviaria, inclusa la disalimentazione della linea elettrica. La struttura metallica del peso di circa 550 tonnellate è stata sollevata e posizionata in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate con una capacità di sollevamento fino a 1600 tonnellate, tra i più grandi mezzi impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Parliamo adesso di Tari, in particolare nella città di Prato. Su change.org è partita una raccolta firme per chiedere di fermare gli aumenti previsti dal prossimo anno anche per i rifiuti in questa città. Nel giorno in cui il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il nuovo piano tariffario della tassa, la protesta dei cittadini esce dall'aula e approda sul web. Giorgio Bernardini.
Nel giorno decisivo per l'approvazione degli aumenti della Tari a Prato, la contestazione si sposta online. Su change.org è stata lanciata una petizione per chiedere al Comune di fermare i rincari previsti dal 1 gennaio 2027 e ripensare il sistema di gestione dei rifiuti. Le nuove tariffe prevedono, come noto, un aumento medio dell'8,5% per le famiglie e dell'8% per le attività economiche di Prato, dopo che già un aumento annuale simile era stato operato nel 2025. La petizione, promossa da Nella Di Tommaso insieme alla consigliera comunale di Belgiorno Sindaco Rossi Sella Risaliti, ha raccolto in poche ore circa 100 adesioni. Nel testo si sottolinea come l'aumento della tassa non sia accompagnato da un miglioramento del servizio. I promotori chiedono un'analisi approfondita dei costi sostenuti dal gestore, l'introduzione di penalità più severe in caso di disservizi e maggiori investimenti negli impianti per il riciclo e il compostaggio, con l'obiettivo di ridurre nel tempo il costo complessivo del ciclo dei rifiuti. Intanto la battaglia si prepara anche in consiglio comunale. Il consigliere Jonathan Targetti ha indetto una conferenza stampa sul tema prima della seduta dell'assemblea di questo pomeriggio, mentre i suoi colleghi Claudio Belgiorno e Rossella Risaliti, di Futuro Nazionale e della lista civica Belgiorno Sindaco, parlano di ennesimo aumento ingiustificato e puntano il dito contro la multiutility. Secondo i due esponenti dell'opposizione, ai cittadini era stato promesso un servizio migliore e tariffe in calo grazie ai nuovi impianti, ma la realtà, sostengono, è fatta di rincari continui, assenza di un piano industriale e nessun miglioramento visibile nella pulizia delle strade e nel decoro urbano. Mentre in aula si vota il nuovo piano tariffario, la protesta prova così a raccogliere consenso anche fuori dal palazzo.
Cambiamo argomento. L'Università di Firenze ha contribuito al percorso di elaborazione della legge della Regione Toscana dedicata alla promozione di un utilizzo etico, responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. La Toscana è tra le prime regioni italiane a dotarsi di un quadro organico di indirizzo in materia, in coerenza con i principi stabiliti dall'IACT europeo. Andrea Simoncini, docente di diritto costituzionale e pubblico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, capogruppo del team fiorentino che ha partecipato alla stesura della legge.
Questa legge, e questo è uno dei punti più belli, più interessanti a sottolineare, è frutto di un lavoro collettivo. C'è sicuramente Firenze, ma c'è Sant'Anna, c'è Pisa, c'è Siena, è frutto di un grande lavoro corale da parte dei vari atenei toscani. Certo, Firenze ha dato un contributo diciamo importante, perché Firenze ha una sua storia, tradizione di attenzione alla regolazione della tecnologia, alla disciplina giuridica, economica, sociale che riguarda le tecnologie.
C'è una necessità di avere capacità anche dal territorio di governo, però una capacità che deve essere fondata sulla conoscenza della materia. In che modo avete contribuito?
Questa legge non è una legge sul divieto dell'intelligenza artificiale o sulla o a quali condizioni la stessa è consentita. È una legge sull'uso consapevole dell'intelligenza artificiale, sull'uso responsabile. Cioè a dire, il punto di partenza è un dato di fatto: l'intelligenza artificiale è tra noi, noi tutti utilizziamo strumenti di questo genere. Cioè il fondamento di questa legge è che un uso consapevole, un uso responsabile si basa su una conoscenza critica degli strumenti che si utilizzano.
L'ondata di caldo sulla Toscana è destinata a intensificarsi, l'anticiclone subtropicale continuerà a dominare il Mediterraneo almeno per i prossimi 10 giorni, con temperature fino a 40 gradi e da sabato anche un sensibile aumento dell'umidità che renderà il caldo ancora più difficile da sopportare. Ma sentiamo Daniele Grifoni, meteorologo dell'AMA.
L'anticiclone di matrice subtropicale si sta rafforzando ulteriormente e la cosa negativa è che è destinato ad insistere sul Mediterraneo centrale, quindi anche sulla Toscana, per questo fine settimana, ma probabilmente anche per tutta la prossima settimana. Quindi per quanto riguarda la giornata di oggi avremo sereno ovviamente e temperature massime quest'oggi tutto sommato non molto dissimili da quelle di ieri, quindi punte massime intorno ai 38 gradi sulle zone interne, localmente si potrebbero raggiungere anche 39 gradi. Poi da domani e nel fine settimana possibile un ulteriore lieve aumento e con temperature che potranno raggiungere localmente anche i 40 gradi. Sostanzialmente questo sarà un po' la tendenza anche di tutta la prossima settimana e con temperature sempre molto elevate, comunque sempre al di sopra dei 38 gradi, quindi molto caldo. Va segnalato anche che in particolare da sabato notte probabile anche un aumento ulteriore dei tassi di umidità con sensazione di afa in aumento, quindi si prospetta una decina di giorni veramente di caldo estremo.
Come avete sentito, oggi sarà sereno, poco nuvoloso, i venti saranno a regime di brezza, i mari poco mossi, le temperature stazionarie con punte fino a 39 gradi a livello locale. Alle 13.01 è tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.